www.redigio.it e la storia continua. Federico Barbarossa, Milano e la Lega Lombarda. Le incursioni barbariche, le lotte per le investiture tra i principi tedeschi e il dinamismo economico che caratterizza l'Italia centro-settentrionale per buona parte dei secoli XI e XII, avevano indebolito il potere del Sacro Romano Impero, favorendo il sorgere delle autonomie comunali. Alla morte dell'imperatore Corrado III, avvenuto a Bamberga nel febbraio del 1152, il quadro politico italiano era costituito da tre fondamentali elementi di riferimento. La Bassa Italia, governata dal re di Sicilia, la Media Italia dal Sommo Pontefice e l'Alta Italia, affievolitasi l'autorità dei vicari imperiali, si reggeva in comuni godendo le proprie regalie ed eleggendosi liberamente i consoli, però pagando il frodo imperiale, mettendo il nome degli imperatori sugli atti pubblici e sulle monete, ricevendoli con onore nelle loro visite e ciò in forza dell'avere gli stessi italiani riconosciuto in Ottone e poi in Corrado una tal qual successione degli imperatori romani. Era stata la debolezza, a tratti la latitanza della corona imperiale, a consentire il consolidarsi delle autonome forme di governo, che si erano di fatto sostituite a un potere centrale polverizzato. Nasce in questo contesto il Comune, una società giurata dei maggiorenti che, città per città, stabilivano il reggersi mediante un patto di mutuo accordo, al quale il resto dei cittadini meno potenti non potevano che sottostare. Di fatto i comuni si erano appropriati di una parte dei regalia, i diritti sovrani, senza per questo rinnegare la figura dell'imperatore né rifiutare la sottomissione alla sua autorità. Tanto è vero che neppure nei momenti di maggior tensione e di guerra guerreggiata, essi si rifiutarono di riconoscere l'imperatore come loro legittimo sovrano, e mai gli negarono fedeltà e, rivendicando i limiti degli accordi con i suoi successori, obbedienza. Era un'autonomia fondata sul principio consuetudinario, che nella mentalità del XII secolo non valeva meno della legge, sostenuta dalla loro ricchezza e dalle loro milizie, che si ponevano in palese contrapposizione ai diritti e al prestigio imperiale. Per ridare vigore alla corona e porre fine a un trentennio di sanguinose lotte tra i duchi di Baviera, ma i Guelfi, dal nome del loro capostipite Guelf, e i duchi di Svevia, i Ghibellini, dalla denominazione del castello di Weibringen. I principi tedeschi nel marzo del 1152 eleggono Federico I di Hohenstaufen, che riuniva in sé il sangue delle due stirpi storicamente rivali, incarnando la speranza di una provvidenziale conciliazione. A 30 anni Federico I aveva governato con saggia fermezza la Svezia e partecipato alla seconda crociata, da dove era tornato con la barba. Un'abitudine piuttosto inconsueta per l'epoca, considerata un segno di stranezza, a meno di non volerlo intendere come una sorta di prolungamento di un voto di penitenza, di pellegrinaggio o di crociata, che lo identificherà nella storia con l'appellativo di Barbarossa. I cronisti ce lo presentano secondo canoni di bellezza classica o cavalleresca: biondo rame, la pelle chiara, gli occhi brillanti, bellissimi denti, candidi, snello, di media statura. L'abate di Covey lo descrive: di mente acuta, rapido nelle decisioni, fortunato in battaglia e voglioso di fame e di pericoli. Non sopporta mai l'ingiustizia. È affabile, liberale e quando parla nella sua lingua madre è di eloquenza sfavillante. Particolari trascurati da Don Vitaliano Rossi, insieme alla tradizione popolare briantera che lo considerava la stregua di un demone del male, contrapposto alla regina Teodolinda reputata il genio del bene. A lui preme definire la ragione storica e politica nella sua contesa con Milano e i comuni con la Lega Lombarda. Federico non era sovrano da accontentarsi di questa larva di dominazione in Italia, quantunque avessero gli italiani dei diritti prescritti da un buon secolo. L'imperatore era deciso di riappropriarsi dei regalia. Ma con questo doveva vincere la resistenza di molte città dell'Italia settentrionale e centrale, pronte a difendere con le armi le autonomie consolidatesi nel corso degli anni, sino a divenire consuetudines. Da parte loro, i comuni lombardi non intendevano, date le idee istituzionali dominanti in quell'epoca, sottrarsi completamente alla podestà imperiale. Ma facevano questione di franchigie e di diritti ormai acquisiti per prescrizione e negati dall'imperatore tedesco Federico I. L'analisi di questo conflitto è condotta da Don Vitaliano in chiave neoguelfa e risorgimentale, con un convinto apprezzamento per l'alleanza tra il papato e i comuni, considerata l'elemento essenziale di un'epoca di vigorosa coscienza, di ardita iniziativa, di fede incrollabile, e proposta al lettore come un modello per i destini dell'Italia. Assicurata la concordia in Germania, grazie al patto con il cugino Enrico il Leone e alle deliberazioni assunte alle diete di Merseburgo e di Costanza, Federico I può finalmente occuparsi della questione italiana, dove l'autonomia amministrativa e politica e la politica espansionistica dei comuni avevano prodotto una conflittualità permanente, originata dall'intralcio reciproco delle aree giurisdizionali e delle vie di comunicazione, con lo sfruttamento delle merci che vi passavano, e sostenuta da due ferrei, rozzi, ma fondamentali principi, non ignoti nemmeno ai moderni condomini. Primo, i vicini e confinanti sono sempre rivali. Secondo, i nemici dei nemici sono amici. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.